Allora, ascoltiamo. Quello che la parola del Signore vuole dirci oggi. Leggiamo leggere dunque in 1 Samuele 17, dal versetto 31 dal versetto 45, facciamo leggere Ida. Allora, 1 Samuele 17, versetto dal 31 45. Al 45 compreso. 297, la pagina 296 per questa versione. Non la trovi?
Sì, sono la trovi.
Poi dal 46, così già ci prepariamo per dopo, al 58 facciamo leggere Renata.
Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire. Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo». Saul disse a Davide: «Tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza». Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente». Davide soggiunse: «Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». Saul disse a Davide: «Va e il Signore sia con te». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: «Non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato», e se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il filisteo. Intanto avanzava anche il filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo, biondo e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il filisteo disse a Davide: «Vieni qua, e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al filisteo: «Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore, degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultate.
Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con la fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e sbainatala lo uccise e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Allora gli uomini di Israele e di Giuda si alzarono, lanciarono il grido di guerra e inseguirono i Filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ecron. I Filistei feriti a morte caddero sulla via di Saarin, fino a Gat e fino ad Ecron. I figli di Israele, dopo aver dato la caccia ai Filistei, tornarono e saccheggiarono il loro accampamento. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme, ma ripose le armi di lui nella sua tenda. Quando Saul aveva visto Davide, che andava contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo dell'esercito: «Abner, di chi è figlio questo ragazzo?» Abner aveva risposto: «Com'è vero che tu vivi, o re, io non lo so». Allora il re disse: «Informati di chi sia figlio questo ragazzo». Quando Davide tornò, dopo aver ucciso il Filisteo, Abner lo prese e lo condusse da Saul. Egli aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese: «Ragazzo, di chi sei figlio?» Davide rispose: «Sono figlio del tuo servo Isai di Betlemme».
Grazie. Come ben sapete, fratelli e sorelle, ci troviamo di fronte a una delle storie più famose del mondo. Sono state scritte opere, cioè, di ogni genere, sono state realizzate meravigliose opere d'arte in ricordo di questo fatto che è avvenuto. E ci sono ancora un paio di cose. Davide, rivolgendosi, vi leggo il versetto 26, Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicini disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna da Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?» Erano tutti impalati, che stavano aspettando che cosa avrebbe poi fatto il gigante Golia, che si trovava dall'altra parte. Erano tutti intimoriti e terrorizzati per questo fatto. Andiamo ancora velocemente, rileggiamo. Facciamo leggere da Alessandro. Dunque, nel Salmo 119, pagina 613, se leggi per cortesia i versetti dal 121 al 128, Ain.
Mi sono comportato secondo il diritto e la giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Garantisci sicurezza al tuo servo e non lasciare che i superbi mi opprimano. Si spengano i miei occhi, desiderando la tua salvezza e la parola della tua giustizia. Agisci verso il tuo servo secondo la tua bontà e insegnami i tuoi statuti. Io sono tuo servo, dammi intelligenza perché possa conoscere le tue testimonianze. È tempo che il Signore agisca, essi hanno annullato la tua legge, perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Per questo ritengo giusti tutti i tuoi precetti e odio ogni sentiero di menzogna».
Grazie. Vorrei in questo salmo che puntualizzassimo lo sguardo su un paio di versetti che dicono questo: «Perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Per questo ritengo giusti tutti i tuoi precetti e odio sentiero e odio ogni sentiero di menzogna. Poi leggo ancora io però un versetto che tutti conoscete anche, l'abbiamo letto tante volte, in Apocalisse 3:18, che dice: perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Fratelli e sorelle, io direi che in questa storia che abbiamo letto c'è anche in qualche modo tutta la storia, dovremmo, tutta la storia anche quella della cristianità. C'è tutta la storia dei secoli. Questa è una storia certa che riguarda esclusivamente il monte ebraico, ma riguarda anche noi molto da vicino per quello che vuole insegnarci. Vedete, la incrostazione dei secoli, incrostazione, sapete cosa significa incrostazione? Perché noi siamo ben adeguati, cioè noi stiamo ben seduti, tranquilli, non ci facciamo alcuna preoccupazione se siamo come quelli di Somma Vesuviana che stanno su un vulcano che potrebbe esplodere da un momento all'altro, ma non si preoccupano di nulla, cioè non si ha coscienza della coscienza, insomma questo è un po' il problema. Allora queste incrostazioni di secoli, le guerre per la santa pretesa ragione, sapete che si fanno le guerre per poter avere ragione, io ho ragione, tu hai ragione, quell'altro ha ragione. Gli abusi e i soprusi non hanno fatto di queste cose, non hanno fatto altro che generare divisioni e inimicizie. Possiamo dire forse che non è così? E io non sto parlando dei pagani che si fanno la guerra fra di loro, io sto parlando che queste cose sono state fatte in nome di Dio, no? Quindi immaginiamo tutta questa storia, immaginiamo tutte queste scritte che sono state fatte in questi anni, sono stati scritti tomi di teologia, fiumi di parole, ci sono state disattenzioni, scorporamenti dalla realtà dei personaggi biblici. Fratelli, stiamo cercando, come abbiamo letto, di purificarci attraverso l'oro della sua parola, di personaggi scorporati dalla realtà biblica, rimossi dal loro contesto, spostati nel nostro tempo, per esempio il Gesù, non solo il Gesù occidentale, no? Biondo con gli occhi azzurri, ma non solo l'immagine, ma proprio quello che è stato messo addosso a Gesù, e non solo, no? Immagine completamente diversa dalla sua, hanno causato una rete di disagio, di trappole per i semplici e amarezze senza fine. Questa è la realtà, perché una persona semplice rimane sicuramente mortificata da tutto questo, perché è lo Spirito del Signore che rimane mortificato. Allora, smontare questa rete di pregiudizi non è né facile né semplice, non è né facile né semplice. Se voi immaginate le montagne di cose che sono state scritte nel cristianesimo attorno a Gesù, lasciamo perdere il mondo ebraico di per sé, ma anche il mondo ebraico, è una cosa che veramente ci fa impazzire se pensiamo a una cosa del genere. Se veramente dici, ma allora una povera vedova come si può salvare, scusa? Cioè, di fronte a una cosa del genere, come ne usciamo? Ecco, questo non possiamo uscire se noi usiamo le stesse carte che adopera l'avversario, cioè altri blocchi di carte per dimostrare e confutare queste montagne di cose scritte, nelle quali ci sono delle cose vere, ma ce ne sono anche tantissime che sono false e che non hanno alcun fondamento. Eppure noi siamo soldati, ecco, stiamo attenti a quello che sto dicendo. Io non sto dicendo una cosa così, quando dico una cosa, se eppure dico noi siamo soldati dell'Iddio Altissimo, non so se è vero questo, con il coraggio di Davide. Ecco, ora allora, ognuno si identifichi con questo, se è vero, se è vero. Perché è vero che c'erano le schiere, no? le schiere dell'Iddio vivente, no? Ma erano ferme, nessuno, si lasciavano anche insultare da questo gigante filisteo. Ecco, io mi chiedo se noi siamo così, se abbiamo questo coraggio. E dice, ma quello era Davide, sì, quello era Davide, quello era Paolo, quello era come vuoi, quello era Giuseppe, quello era... ma io chi sono, scusami? Chi sono io? Allora, il re Davide, vedete, affrontò un gigante armato fino ai denti, ed era soltanto un ragazzo, era un fanciullo, non aveva avuto istruzioni da nessuna casta militare, e che da poco era passato al servizio di Saulo, come potete leggere la storia che precede questi versetti. Vedete, e questo succede anche per noi, c'è un gigante davanti a noi, c'è un gigante, fratelli e sorelle, davanti a noi, che non è più Golia, perché quello è stato sconfitto da Davide, ma questo gigante davanti a noi è la storia, che è vestita da guerriero, che ci fa apparire sconfitti. Perché quando ci troviamo davanti a questa catasta e montagna infinita di scritti, di cose che non sa... cioè veramente queste cose qua ci annichiliscono, ci appare veramente piccola la... diciamo, ma adesso che cosa, come possiamo dire che siamo nel vero? Come possiamo dire che abbiamo la verità? Come possiamo dire... vedete, questo è un problema che può tornare. Questa paura che c'è in questo gigante, ma il problema è che molti non sanno manco che c'è questo gigante davanti, non si rendono neanche conto, perché qui viene qualcuno la domenica e dice, ma parla, e io leggo la Bibbia e tutto va bene. Abbiamo visto anche negli studi recenti che non sempre tutto va bene, e noi siamo tenuti ad approfondire la parola del Signore, non a stravolgere né a cambiarla, soltanto ad accertarci, no? Allora, davanti a uno gigante del genere, di fronte, si ha paura, fratelli e sorelle. Eppure, dopo 2000 anni, la lotta continua. E deve continuare, ed è una lotta di fede. Ecco, se noi siamo come Davide, possiamo dire, ecco, io vengo contro di te. E sto parlando oggi, sto parlando delle schiere dell'avversario, no? Che il mondo è pieno. E di coloro che sono schiavi nelle mani dell'avversario, che non saremo noi a liberarli, ma possiamo liberarli, sì, noi possiamo essere strumenti di liberazione, se veramente predichiamo rettamente, ma non solo predicare la parola di Dio, perché predicarla soltanto, certe volte le lame possono essere le punte, come si dice, spuntate. E allora ecco, io vengo contro di te nel nome dell'Iddio di Israele, per demolire i tuoi preconcetti. E questo è quello che, se noi siamo come Davide oggi, questo dovremmo fare, no? Perché è ovvio che Davide avrebbe, secondo questa montagna di lardo o di muscoli che era Golia, armato, avrebbe perso, no? E anche noi pensiamo di perdere di fronte alle religioni, di fronte a tutto ciò che ci appare enorme. E allora, davanti a questi, ai tuoi preconcetti, le tue armature, i tuoi castelli, per a queste cose, per poterle smontare pietra dopo pietra, fratelli, e a questo ci chiama il Signore, per poterle smontare pietra dopo pietra e tagliargli la testa con il coraggio di Davide, perché colui che io servo mi ha dato la vittoria, fratelli e sorelle. Se noi non abbiamo questa certezza, beh, allora siamo come quei soldati che guardavano, ma guardavano con una paura, non avevano certezza di alcuna vittoria. E pensare che con loro c'era un re, no? Che si chiamava Saul, ma anche lui era lì tranquillo, aspettava. Sapete, erano soldati dell'Eterno, ma si fa per delle schiere di Israele, ma aspettavano, non avevano il coraggio di affrontare l'avversario. Vedete? Allora, queste, fratelli e sorelle, è la convinzione che viene dallo Spirito di Dio, che dona a tutti quelli che gli appartengono. Tutti quelli che gli appartengono hanno questa convinzione, sono come Davide. Sono come Davide. Sono come Davide. Allora, tu sai che il Signore te li ha dati nelle tue mani, perché non potranno resistere alla parola della sapienza che il Signore ti ha donato, se veramente tu sei consacrato a Lui. Se veramente tu sei consacrato a Lui. Ora, che facciamo, fratelli e sorelle? Vogliamo farci spaventare dalla grandezza della storia? È questo che vogliamo? Vogliamo annichilire? Vogliamo correre da qualche parte e nasconderci dietro l'armadio, perché ci sono montagne scritte di libri? Come ne usciamo da questo? E io sto parlando di libri sul cristianesimo, di dispute teologiche, di tutto ciò che si vuole. Potremmo scappare veramente davanti a tutte queste cose? Tutto questo ci pare invincibile. È una cosa, a noi pare invincibile con tutte le brutture, ma poi vedremo più avanti le falsità. Vi ricordate la grande statua di Nabucodonosor? La potenza dei papi, il loro dominio, cari fratelli e sorelle, e la loro dittatura che ha annichilito la libertà dei poveri, cioè li ha distrutti per soggiogarli. O ancora le guerre dei protestanti. Non è che dobbiamo dimenticare niente di tutto questo. Questo fanno parte di questa grande montagna. Allora ricordiamoci la montagna, che è il nostro gigante che sta davanti a noi. Vogliamo forse essere spaventati da Babilonia, dalla Babilonia di denominazioni che ci sono? È questo che ci può spaventare? È questo che ci può mettere in crisi davanti agli avversari? O delle teologie? Vogliamo anche noi credere per questa vita soltanto? Vogliamo anche noi far questo? Avere una religione che è diversa dalle altre, sì, è abbastanza vera, che ci fa comodo, ma poi ci manca questo coraggio, perché siamo vestiti come soldati, ma sostanzialmente siamo dei vigliacchi. Allora, pensiamo una cosa, rassegnati. Ogni spirito è domato da Dio perché è disposto a sottomettersi a Lui. Vedete, quando noi pensiamo di noi di vincere, io non sto parlando che siamo noi i vincitori, no, noi non siamo i vincitori, noi dobbiamo semplicemente mostrare questo coraggio che Davide ha mostrato, ma assieme al coraggio c'era questa purezza che vedremo anche più avanti. Ed egli conosce, il Signore conosce tutti quelli che gli appartengono. Allora, le armi vincenti di Davide sono state semplicemente una fionda da pastore, no? Diciamo il bastone del pastore, no? E la fionda è una semplice fede genuina, determinata, genuina, determinata nell'Iddio di Israele. Vedete, per dei giorni quel cane di un filisteo insultava le schiere dell'Altissimo. Ma Davide fu mosso dallo zelo del suo Dio. Capite? Mentre tutti erano lì, paurosi, un esercito, si facevano insultare perché vedevano uno grosso. Grosso. È quello che noi vediamo. Quando noi vediamo questa montagna di carte, ci lasciamo spaventare. Vedevano uno grosso. Ma lo zelo del Signore mosse questo fanciullo che dice: chi è questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'Eterno? Mentre gli altri erano lì in silenzio, no? Questo Davide che fu mosso dallo zelo del suo Dio, che lo sosteneva fin da quando era fanciullo, egli si ricordò. Di che cosa si ricordò Davide in quel momento? Si ricordò come il Signore lo aveva liberato dalle fauci del leone e dalla zampa dell'orso. E lui lo racconta. No, l'abbiamo letto prima, dice, allora Davide rispose: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone, un orso, a portare via una pecora dal gregge, capisci? Perché lui l'aveva messo, il papà l'aveva messo a guardare il gregge. Allora, dice, io correvo, lui raccontava al re questo, ed era un fanciullo, dice, allora io correvo dietro, lo colpivo, capisci? Gli correva dietro, il leone lo colpiva, gli strappavo dalle fauci la preda, e se questo si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo, lo ammazzavo. Capisci? Lo faceva. Non pensava. E questo da dove veniva? Questo zelo, questo coraggio, questa dedizione al compito che gli era stato affidato. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso di Filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio di Israele. Un ragazzo che parla così, ragazzi, fratelli, un ragazzo che parla così, questo è quello che ha lo spirito del Signore, questo è quello che ha lo spirito del Signore, no? Davide era un vero pastore, non aveva paura del leone, lo affrontava e gli strappava la preda di bocca. Allora, leggevo in questi giorni su un opuscolo che i cristiani conquistano, oh, sono arrivati a conquistare, loro conquistano, no? Non sono, cioè il problema è che noi conquistiamo, noi non conquistiamo niente. Noi semplicemente rimane la parola, non c'è scritto da nessuna parte che noi conquistiamo. Noi semplicemente seminiamo e innaffiamo, ma è Dio che poi fa crescere, come abbiamo visto in tante occasioni. Io penso sempre che Dio conosce, e questo è quello che a me sta cosa, che Dio conosce i suoi e li raggiunge con la sua parola. Io penso sempre questo. Li convince di peccato, perché se non fai questo è difficile, capito? Ecco perché dicevo prima che poi il Signore dice ogni spirito è domato da Dio perché è disposto a sottomettersi al Signore. Ma sottomettersi quando? Quando è convinto di peccato, no? E perché? Perché viene raggiunto la sua parola. E di far sì che poi, una volta che viene raggiunto, si arrenda al proprio Dio, si arrenda al proprio Signore. Vedete, la storia del cristianesimo è nota a tutti. È nota a tutti. Forse milioni di cristiani non hanno neppure le forze ho il coraggio di considerare bene ciò che sia successo nella storia, e forse non hanno manco il tempo di considerarlo, perché anche questo è il problema, forse non hanno neanche il tempo di considerare tutto ciò che è successo. Ma il Signore è lì che aspetta, fratelli e sorelle, aspetta pentimento profondo e richiesta di perdono con lacrime a Dio, capisci? Per non aver riconosciuto i propri peccati di superbia e di superficialità. E questo ancora oggi risuona in un culto. Allora io non mi stupisco più di tanta paura, solo nel vedere il gigante davanti a noi. Capisco che le persone davanti a un gigante del genere mettono in dubbio tutto, ma cioè, l'abbiamo visto tante volte, ma tutti vengono con la Bibbia, ma quello ha scritto quello della Trinità, quell'altro dell'Antitrinità, quell'altro, cioè... Cioè tutti hanno, ne hanno una, e ci sono profeti, no? Secondo le loro proprie voglie, come si sono alzati la mattina. Saul non ebbe il coraggio di affrontare Golia, e neppure gli altri ebbero questo coraggio. Ma questo coraggio il Signore lo richiede ai suoi, fratelli e sorelle. Perché finché siamo comodi, seduti in un divano, abbiamo detto tante volte, va benissimo. Solo a guardare dall'esterno come va la lotta, va bene. E poi tifo anche per Davide, ma va benissimo, ma bravo Davide, quanto sei bravo, un ragazzino, che storia meravigliosa. Ma io me ne sto sempre seduto sul divano a guardare ciò che succede. Davide, vedete, non sopporta questo tipo di armatura, no? L'armatura che Saulo, alla fine cosa ha fatto? Buono Saulo! Dice non ti preoccupare, adesso ti metto l'armatura addosso, almeno mettiti un'armatura, no, se no quello ti fa a pezzi subito. Ma Davide ha detto no, io questa cosa per me è troppo pesante, non la sopporto, non posso tenermi questa cosa addosso. E va con le armi che lui sa, dice ma io affrontavo il leone così come. E quindi così è troppo pesante, così come l'armatura del gigante cristiano. Gigante cristiano, eh? È un'armatura, ma il Signore dice siate semplici, no? E Davide lo fu, andò solo con una fionda, e col bastone. E allora dice: ma che, sono un cane che mi vieni contro col bastone? Affrontò Golia con le semplici armi del pastore, si ricordò della vittoria che il Signore gli diede e affrontò il gigante con lo stesso coraggio e la stessa determinazione con il quale aveva affrontato il leone e l'orso. In questa maniera che fece, fratelli e sorelle. I giganti che stanno davanti a noi delle volte ci fanno paura. E tante volte non ci fanno paura perché siamo incoscienti, non li conosciamo. Altre volte non ci fanno paura perché li guardiamo soltanto dal divano, cioè fuori dalla storia, fuori dal contesto, e giudichiamo, cioè, e tifiamo anche, no? Come si fa per le partite, no? Quello è tifo per lui perché è più debole, perché è più buono, se vince. Ma io sono sempre fuori, ma invece il Signore ci chiama dentro, ci chiama veramente, ci chiama a combattere, siamo noi che dobbiamo scendere in campo, poi Lui che ci dà la vittoria. Però se noi non scendiamo in campo è troppo comodo guardare soltanto dal divano. Allora i giganti ci stanno davanti e ci fanno paura, ma ricordiamoci delle vittorie che il Signore ci ha dato, perché di queste cose noi ci dimentichiamo spesso. Io non mi dimentico delle vittorie che il Signore mi ha dato. Io parlo per me, non per superbia, ma per dare gloria al Signore. Ci sono cose che ci dilaniano. Sapete cosa significa dilaniare una cosa? Come le forzature. Forzare una cosa, poi è una porta, rimane sempre scardinata, rimane sempre rotta, si viene forzata, no? Dalle forzature. Ma dobbiamo sapere aspettare invece fiduciosi. Al di là di ogni immaginazione dobbiamo aspettare il soccorso di Dio, al di là di ogni immaginazione, capite? Dobbiamo stare seduti, ma non seduti solo per aspettare, fiduciosi, ma non che non dobbiamo partecipare, dobbiamo partecipare, dobbiamo essere veri soldati, non fuori dal contesto. Vedete? Ci preoccupiamo tante, ma quello crede, ma quello non crede, ma io che cosa devo fare? Tu non devi fare niente, tu devi fare solo quelle cose piccole che il Signore ti chiede, di predicare con semplicità, di testimoniare, diciamo, più che predicare la parola grossa, testimoniare con semplicità. Allora io penso che un albero cattivo non può fare dei frutti buoni, è impossibile questo, lo dice il Signore. Perciò è necessario che lo Spirito del Signore ci bonifichi prima noi, no? Ecco, io sono convinto che Davide fosse un albero buono, no? E anche noi, il Signore ci conosce come alberi buoni, ma ci deve bonificare, perché nel frattempo è entrato di tutto dentro di noi, da quando siamo nati è entrato di tutto, è il contrario di tutto, e allora il Signore ci vuole bonificare. Allora, noi conosciamo veramente pace anche, scusate, noi conosciamo veramente poco anche della sua parola, conosciamo poco, ma il Signore sa che albero siamo e che cerchiamo il suo volto perché Egli ci ha creati, e questo il Signore lo sa, e questo il Signore lo sa indipendentemente dalle montagne di carta, capito? Di scritti, di teologie, indipendentemente da questo. Davide era un albero buono, no? Da subito, no? Perché il Signore lo preconosceva per questo. Quando Samuele è andato per cercare di ungere il re, ungere lui, Isai, gli ha presentato tutti i figli, ma non erano quelli, non, il Signore non cercava quelli, cercava Davide. La lotta per la fede è sostenuta dalla fede stessa, fratelli e sorelle. Cioè, noi dobbiamo lottare, e ci troviamo, il culto di questa mattina ci sta indicando questo, che una lotta, la lotta per la fede è sostenuta dalla fede stessa. C'è una lotta, fratello, una lotta forte, pesante. Non pensiamo che sia, ripeto, da seduti sulla poltrona non c'è nessuna lotta, no? La lotta per la fede è sostenuta dalla fede sopra una montagna dove è contenuto di tutto, cari fratelli. Questa montagna, e ci siamo anche noi, ma io so per certo che solo in quella montagna, fratelli e sorelle, c'è l'oro puro, e lo voglio cercare con tutti i mezzi possibili. Non so se mi sono spiegato. L'oro non c'è da un'altra parte, ahimè, c'è in quella montagna, in mezzo a tutto c'è l'oro puro, no? E voglio cercarlo con tutti i mezzi possibili, poiché in esso solo c'è la vita eterna. E questo è il problema, non è trovarci qua, è capire questo, che se non troviamo il filone d'oro, come ho visto prima, se non troviamo il filone, non è possibile questo, non c'è liberazione, non c'è guarigione, non c'è salvezza, non c'è niente di tutto questo. Ecco perché è necessario non sapere le cose, ma partecipare, andare a cercarlo in prima persona, non sempre aspettare che qualcuno ti cali dall'alto, no, ti apri la bocca, gioia, sì, eccoti, questo è, va bene, no, tutto va bene, però una volta, due volte, la mamma, il papà, fino a qua, poi a un certo punto devi farlo da solo. E allora, se lo fai da solo, sei un uomo pronto per questo. Allora, certe volte c'è bisogno di picconare, fratelli e sorelle, picconare per degli anni la dura roccia per trovare il filone giusto. La dura roccia, sapete, è dura. Per trovare il filone dell'oro, quello giusto, si piccona, si piccona, si piccona. E io voglio picconare fino alla fine. Fino alla fine. Far cadere i pezzi di roccia di ogni genere, perché quello è il filone che mi dà vita. E devo cercarlo a tutti i costi. Il filone dell'acqua viva è quello. Altre volte bisogna setacciare montagne di sabbia o di terra con detriti di ogni genere per poterlo trovare, per poterlo trovare. Ma è indispensabile anche questo, dobbiamo farlo sempre. Altre volte bisogna scendere fino in fondo al tunnel, vedete? Fino in fondo al tunnel, e si è presi da sconforto. Perché io per cercarlo, devo scendere. E questo Signore ci dice che dobbiamo scavare, dobbiamo scendere fino in fondo, alle radici, da dove scaturisce quest'oro. Perché è sempre più puro, più si scende sotto e più è puro. Non so se è chiaro il concetto. Più andiamo giù e più è puro, ma per scavare bisogna fare fatica, bisogna scendere, bisogna avere in cuore di voler fare tutto questo. Allora altre volte bisogna scendere fino giù, ma sai che il Signore ti chiede di farlo, perché la verità è indispensabile per te e per gli altri. Per te e per gli altri. Se tu stai sul divano, tu sei inutile. Per te e per gli altri. Il re Davide lo fece, ebbe il coraggio perché era un uomo secondo il cuore di Dio. Per quello lo fece. Per quello lo fece. Gli altri aspettavano paurosi, dubbiosi, e solo alla fine si sono buttati sull'avversario per inseguirlo e sconfiggerlo. No? E dopo è comodo, no? Quando io ho vinto, abbiamo vinto tutti, saltano tutti sul carro del vincitore, no? Ma va benissimo, va bene anche questo, no? Ecco, fratelli e sorelle, quanto è bello poterci confrontare con quello che è la nostra fede, a che punto è la nostra fede, a che punto è l'orologio della storia, a che punto è l'orologio della profezia, a che punto è l'invito che il Signore ci fa ogni giorno per questo. Ecco, io vorrei, per farvi capire quanto bisogna scavare, fratelli e sorelle, è importante scavare. Dici che scavare cosa significa? Significano tante cose, ma se tu hai in cuore questo amore per il Signore lo fai. Allora, ecco, io vorrei concludere con un'affermazione di Martin Lutero, non mi saltate addosso. Prima, lo dico, prima che diventasse antisemita, perché c'è stato tutto un periodo della sua vita che lui non era antisemita, lo è diventato dopo. Il risultato non è che cambia per lui, sono molto dispiaciuto per lui, però dobbiamo dire la verità. Ecco, io vorrei concludere con uno di questi suoi pensieri, con questo pensiero. Lui dice così: nessuno può comprendere realmente la scrittura, e che di questo stiamo parlando, se non sono stato sufficientemente chiaro. Nessuno può comprendere realmente la scrittura senza conoscere l'ebraico. Fermi. Sebbene il Nuovo Testamento sia stato scritto in greco, è pieno di ebraismi e di espressioni ebraiche. È stato quindi giustamente osservato che gli ebrei bevono dalla fonte, i greci dal ruscello, da essa zampillante, e i latini dalla pozza che esso forma giù a valle. E noi non importa dove beviamo, l'importante è che riusciamo a bere l'acqua che il Signore ci dà. Ora noi non conosceremo mai bene l'ebraico, togliamocelo dalla testa questo. Ma quel che conta è che vogliamo essere con tutte le nostre forze desiderose di bere dell'acqua della fonte della vita. Qui è il segreto. Non è nel conoscere l'ebraico o il greco, ma qui è il segreto. Se no saremmo tutti inquinati e perduti. Perché il Signore solo sa quanto questo lo desideri ognuno di noi nel proprio intimo. Fratelli, quindi questo è vero ed è una ricerca giusta quello che di cui le considerazioni di Lutero sono giuste. Ma se così fosse, è vero. Questo è vero per quelli che cercano, ma noi allora non conosceremo mai bene l'ebraico, sicuro, ma quel che conta è che vogliamo essere con tutte le nostre forze desiderosi di bere a questa fonte, non a questa fonte, vogliamo sempre più andare alla fonte, questo è il senso, non accontentarci dell'acqua che è arrivata giù e che poi, no, come della pozza che è formata a valle. Noi vogliamo questo, e questo è quello che conta. Se il Signore sa se noi desideriamo questo, e quindi anche se io non conoscerò mai l'ebraico bene, o non lo conoscerò mai per niente, o il greco, ma se io ho questo è come se io lo conoscessi fino in fondo, perché il Signore questo lo sa. Amen.
Amen. Amen.